Buongiorno a tutti e molte grazie per l'invito che mi è stato rivolto di partecipare a questo vostro incontro importante, l'undicesimo, se mi pare di, se non vado errato, convegno internazionale. Ringrazio dunque Suor Eleonor per l'invito che mi ha rivolto qualche tempo fa e vi chiedo scusa di questa inversione del programma dei lavori, perché il mio treno è arrivato in ritardo. A questo si è aggiunto il traffico romano e questo spiega la mia mezz'ora abbondante di ritardo. E ho accolto con piacere questo invito perché il nostro amico forse ha dimenticato la cosa più importante, che per 8 anni sono stato presidente di una ONG che ha sede a Ginevra e che si chiama ICMC, International Catholic Migration Commission, che è la unica ONG della Santa Sede, che si occupa, fondata da Paolo VI, che si occupa dei migranti e dei rifugiati. La sede è a Ginevra, dove c'è anche la sede delle Nazioni Unite che si occupano appunto di questo fenomeno, e durante i miei 8 anni di presidenza in diverse occasioni ho collaborato con il VIS e con il VIDES e per concretare operazioni e iniziative comuni. Quindi ecco il motivo della mia gioia nell'aver accolto il vostro invito. Ho lasciato la presidenza della ICMC già diversi anni fa, però il ricordo è rimasto vivo e direi, penso di poter dire che il lavoro che Vides va facendo nei diversi paesi dove è presente è di grandissima rilevanza, come cercherò adesso di argomentare. Prima però una premessa. Ho molto apprezzato che il titolo di questo vostro congresso fosse appunto "Ama il prossimo tuo come te stesso". Non ieri, ma la domenica precedente la liturgia già fatto memoria di quella parabola importantissima che è la parabola del buon samaritano. Voi sapete che sulla parola prossimo e prossimità ci sono molti equivoci, perché molti pensano che la prossimità sia da associare alla vicinanza, e invece no, non è così. La prossimità è diversa dalla vicinanza. Vicinanza in senso geografico, vicinanza in senso nel senso di sangue, come accade con i parenti, la vicinanza di etnia e così via. Il concetto di prossimità fa riferimento a un altro tipo di vicinanza, la vicinanza nella comune natura umana. E quindi questo significa che, e come la parabola del Vangelo ci ricorda, non possiamo limitare la nostra attenzione soltanto ai familiari, ai vicini di casa, a quelli che condividono la nostra etnia e così via. E secondo punto riguarda il volontariato. Voi sapete che l'azione volontaria ha una missione molto specifica, quella di diffondere la cultura e la prassi del dono come gratuità. Ora, su questo punto un chiarimento è d'obbligo. Molti confondono il dono con la donazione. Voi non dovete fare questo errore, perché la donazione è un oggetto. Se io faccio una donazione di 1.000 euro, il valore della mia donazione è il valore dell'oggetto donato, 1.000 euro. Cos'è invece il dono? Il dono è una relazione interpersonale. Cioè dire, il dono è quella particolare relazione che si instaura tra una persona ed un'altra che versa in una situazione di bisogno. Ora, voi direte, perché è importante questa sottolineatura? Perché il volontariato ha questa missione fondamentale, quella di diffondere la pratica del dono, non della donazione. Il volontario non fa regali, ma dona la sua persona. In questo senso, per chi è cristiano, e voi e noi qui siamo, condividiamo la stessa fede, sappiamo che il Dio cristiano non fa donazioni all'uomo, ma dona se stesso. Nella donazione io mi privo di un oggetto, ad esempio mi privo di questo orologio per farne un regalo a qualcuno, ma nel dono io metto in campo la mia persona nella relazione con l'altro. Ebbene, la funzione fondamentale del volontariato è proprio questa. Chi è che fa la donazione? Il filantropo. Ma il filantropo non è il volontario. Molti fanno questa confusione. Quando noi leggiamo sui giornali che un grande imprenditore, un grande ricco americano, ad esempio Bill Gates, che ha creato la sua fondazione, ne fa, la rende partecipe di una grossa donazione di denaro, noi diciamo che Bill Gates è un filantropo, ma non diciamo che è un volontario, è un filantropo. Ora, la filantropia non è male, ci mancherebbe altro, però non va confusa con il volontariato, perché la filantropia si occupa di fare donazioni, il volontario fa doni. Voi direte, perché insisto su questa precisazione? Perché vedete, c'è oggi, nell'epoca dei mass media, delle tecnologie del digitale, la tentazione di mettere in ombra il volontariato a favore della filantropia. Molti dicono, ma i volontari cosa fanno? Fanno poco, perché non hanno soldi, quindi non realizzano grandi opere. I filantropi invece realizzano grandi opere, costruiscono ospedali, scuole, università, eccetera. Ecco, io trovo questo molto pericoloso. Noi dobbiamo resistere e attaccare questa posizione, perché questo significherebbe trasformare la filantropia ad una relazione di mercato. Il volontario non ragiona invece così, perché entra in una relazione personale con l'altro e quindi ha questa sua vocazione specifica. Il che non vuol dire, a scanso di equivoci, che la filantropia non debba essere incoraggiata. Io non sono contrario alla filantropia, dico solo che l'azione filantropica oggi tende a mettere in luce, povera luce, l'azione volontaria. E infatti voi vedete che i mass media parlano sempre della filantropia e quasi mai dei volontari. Questo è un punto che una associazione come Vides deve tenere presente e poi dirò cercare di combattere questo. Ora, se questo è vero in generale, adesso passo alla domanda. Nel caso specifico del Vides o del volontariato internazionale, quali sono i contributi che un'associazione come Vides è in grado di dare e quindi qual è la sua missione specifica? Quello che ho detto prima è vero in generale, anche per chi fa volontariato in ambito nazionale o in un settore piuttosto che l'altro. Nel caso vostro, quali sono? Qual è il contributo specifico? È quello di raccogliere e vincere tre sfide fondamentali che caratterizzano la nostra epoca di oggi. La prima sfida è quella che riguarda l'aumento endemico delle diseguaglianze sociali tra paesi e all'interno di uno stesso paese. Questo è un punto che merita di essere sottolineato, perché anche nel passato c'erano i poveri e i ricchi, ci sono sempre stati i poveri e i ricchi. Quello che oggi fa problema è che la distanza tra poveri e ricchi, anziché ridursi, si va ampliando. Ora, voi sapete che l'aumento delle diseguaglianze non è solo una offesa alla dignità umana e quindi costituisce una grave lacuna per chi ha una certa concezione della persona umana, ma è anche pericoloso l'aumento delle diseguaglianze perché è all'origine di due punti specifici. Il primo è la perdita o la diminuzione della democrazia, la seconda è la minaccia della pace. Cioè dire, se voi vi chiedete come mai nei nostri paesi, anche occidentali, non soltanto i paesi di altri continenti, perché il principio democratico è in crisi? E voi direte, da dove si vede? Qual è il segnale? Il segnale più semplice è la partecipazione elettorale. Prendete paesi come gli Stati Uniti, l'Italia, la Spagna, Francia, eccetera, guardate nelle ultime elezioni il numero di coloro che partecipano alla competizione elettorale si va riducendo, si arriva al 50-55%. Allora questo vuol dire che se democrazia vuol dire partecipazione, la diminuzione della partecipazione evidenzia una diminuzione del principio democratico. E questo succede perché? Perché le persone che sono tenute ai margini, quelle che Papa Francesco chiama gli scarti umani, i surplus people, si dice in inglese, cioè scarti umani, non partecipano al gioco elettorale, perché se io mi sento scartato, perché mai dovrei partecipare alla competizione elettorale? La mia società mi esclude e quindi io non partecipo. Questa quindi è una prima grossa conseguenza dell'aumento delle diseguaglianze. Sulla pace dirò qualcosa fra qualche minuto. Ma la domanda diventa, come mai negli ultimi 40 anni le diseguaglianze sono aumentate? Qui devo fare una nota a piè di pagina. Non confondete le diseguaglianze con la povertà. Io misuro le parole, non ho parlato di povertà, ho parlato di diseguaglianza. Perché? Perché la povertà o le povertà vanno diminuendo, lentamente, ma vanno diminuendo. Oggi ci sono meno persone che muoiono di fame rispetto a 40 anni fa. Questo è vero, sono dati statistici. Ma mentre le povertà vanno diminuendo, le diseguaglianze vanno aumentando. E questo, voi capite, è un problema molto ma molto serio. Perché, come ho detto, in generale i poveri non danno fastidio. I poveri non fanno la guerra. Perché i poveri non riescono a stare in piedi, non hanno la forza. E sono sempre le classi che si vedono discriminate che protestano in una forma o nell'altra, molto spesso in forma violenta. Ora dicevo, come mai negli ultimi 40 anni le diseguaglianze sono aumentate rispetto ai periodi precedenti? Prima c'erano più poveri, oggi ci sono meno poveri, però ci sono più diseguali. Questo è un paradosso. Ancora una nota, povero, secondo le Nazioni Unite, è chi non riesce ad avere almeno 1200 calorie al giorno per stare in vita. E 1200 calorie al giorno corrispondono più o meno a $2 a testa al giorno, perché facendo l'equivalenza si trova che con $2 si possono introitare nell'organismo 1200 calorie, perché voi sapete, un po' di medicina l'avete studiata, il corpo umano è una macchina molto inefficiente, perché noi per stare in vita dobbiamo almeno consumare 1200 calorie, ma con 1200 calorie non si può lavorare, perché per lavorare bisogna arrivare almeno a 2000 calorie, perché quando si lavora è ovvio che si consumano delle energie e calorie. E allora voi capite che se uno ha poche al di sotto del livello di calorie non può lavorare. E spesso si dice, quello non ha voglia di lavorare. Non è che non ha voglia di lavorare, non ha la forza per lavorare. Perché io per farti lavorare ti devo dare almeno 2000 calorie, altrimenti non riesci a lavorare oppure non riesci a studiare. Pensate il fenomeno della sottonutrizione. I bambini sottonutriti, nei primi 5 anni di vita, non riescono a sviluppare i neuroni del cervello, per cui quando arriveranno all'età adulta non riusciranno di fatto a lavorare, perché non riusciranno a studiare. E qualcuno dice, quello non ha voglia, non è vero, è che è stato malnutrito nei primi anni di vita, perché come voi sapete dalla biologia, è nei primi 5 anni di vita che si forma il 90% dei neuroni del cervello. E se non c'è un'alimentazione adeguata con le vitamine e le proteine, è ovvio che i neuroni non si sviluppano. E allora abbiamo la tragedia. Questi bambini, diventati grandi, adulti, non è che muoiano di fame, vivono, però non sono in grado di produrre abbastanza per superare una certa soglia. Tu gli insegni, ma loro non capiscono. Io ho fatto tante esperienze, e continuo ogni tanto a farle, adesso devo fare tante altre cose, ma ogni tanto faccio, spiegare le stesse cose a bambini che sono stati malnutriti e altri che sono stati nutriti, la differenza è enorme. E questo è il problema, capite, della diseguaglianza. L'altro aspetto della diseguaglianza è legato alla diseguaglianza di genere. È un fatto che le donne continuano a essere discriminate in una maniera letteralmente indecente, che non può essere accettata. Allora, ritorno alla domanda, che cosa negli ultimi 40 anni ha provocato questo? Quel fenomeno che si chiama globalizzazione. La globalizzazione dei mercati e soprattutto il fenomeno delle nuove tecnologie, le tecnologie del digitale. Queste tecnologie sono molto potenti, lo sapete meglio di me, io non è che sia molto bravo in questo, però per usare la potenza delle nuove tecnologie bisogna arrivare a una certa soglia sia di educazione, sia di una vita in buona salute. Altrimenti, se voi date le nuove tecnologie a qualcuno che è sottonutrito, non se ne fa niente. E allora succede che tra paesi e dentro lo stesso paese, alcuni gruppi sociali traggono molto giovamento dalle nuove tecnologie e altri rimangono ai margini. Questo è il punto. Che la globalizzazione, che di per sé è un fatto positivo, ma non è stata guidata, c'è una grossa responsabilità dei governi in questo, che hanno pensato che con la globalizzazione si potessero risolvere tutti i problemi. La globalizzazione doveva essere guidata con degli strumenti di compensazione. Questo non è stato fatto. E ecco allora la prima virtù di un'associazione di volontariato come è la vostra, che voi, esattamente operando nei diversi paesi, dei 32 paesi, dei 4 continenti, voi vi rivolgete esattamente a quei gruppi sociali che, per la ragione che ho ricordato, non riescono ad avanzare per agganciare gli altri. Quindi la vostra azione è doppiamente meritoria, perché voi di fatto compensate la latitanza o la pigrizia dei governi anche locali che tendono a privilegiare i gruppi sociali più alti. E voi lo sapete, io appunto devo trattare a volte con molti governanti, ministri dei paesi cosiddetti o dell'Africa o dell'Asia o dell'America Latina e mi dicono: noi abbiamo delle risorse limitate. Allora, queste risorse limitate a chi li dobbiamo dare? Perché se li dobbiamo dare a quelli che sono più in alto, perché in questa maniera noi otterremo un aumento di produttività. Se invece quelle risorse limitate le distribuiamo a tutti, alla fine non riusciamo a ottenere la cosiddetta massa critica e quindi il processo di sviluppo. Questo vi spiega perché anche in questi paesi ci sono alcuni segmenti di popolazione locale che sta molto bene o che è a livello dei paesi occidentali e la grande massa invece è lasciata al proprio destino. Ecco, quello che fa il volontariato internazionale è di andare a recuperare gli scarti umani, come dice Papa Francesco, per riagganciarli al resto della società. Questa quindi è una funzione di cui non si dirà mai abbastanza. La seconda, direi, grande sfida delle tre di questa epoca storica è la cosiddetta questione ecologica. Ora, su questo tutti ormai sanno la distruzione dell'ambiente naturale che è stata compiuta negli ultimi 50-60 anni. Voi sapete, un grande studioso tedesco, Crutzen si chiama, premio Nobel della fisica, ha coniato circa 40 anni fa una nuova parola che è antropocene, antropos in greco vuol dire uomo, essere umano, per dire l'era dell'uomo, per significare che oggi chi distrugge l'ambiente è l'uomo nel senso dell'essere umano, che sfrutta le risorse naturali senza preoccuparsi della loro ricostituzione. E le conseguenze le sappiamo tutti: il buco nell'ozono, CO2, cioè l'anidride carbonica che distrugge, eccetera, e così via. Ora, voi direte, questo ai fini nostri che cosa comporta? Vi dico subito, una recentissima indagine delle Nazioni Unite, di pochi mesi fa, dell'inizio di quest'anno, ha stimato che se entro il 2050, cioè fra poco più di 30 anni, non si interviene per arrestare questa situazione di degrado, nel mondo si creeranno 250 milioni di migranti ambientali. In inglese si dice environmental migrants, cioè dire di persone, 250 milioni di persone, che saranno costrette ad abbandonare le loro terre perché il livello del mare si alza e quindi tutte le popolazioni che vivono lungo le coste dovranno andarsene, perché se si alza il livello del mare, capite subito, pensate al Bangladesh, ma pensate anche alla nostra Italia, quanta gente vive lungo le coste? Se si alza il livello del mare, questo evidentemente distrugge gli insediamenti, l'agricoltura, e le popolazioni che vivevano, devono prendere la via dell'esilio. E voi vi immaginate cosa vuol dire 250 milioni di immigranti? Noi oggi vedete quello che succede in Europa, ma i migranti sono pochi milioni, eppure vedete quello che sta succedendo, tanti paesi, eccetto l'Italia, che rifiutano di ricevere i migranti, con argomenti vari. Sarebbe una catastrofe veramente umana. E questa non è legata alla volontà di quelle popolazioni di emigrare, perché non è che vogliono emigrare, ma sono costrette a emigrare per la ragione che ho ricordato. Ecco perché Papa Francesco ha scritto l'anno scorso, pubblicato in questi giorni, l'enciclica Laudato Si. Perché il Papa ha delle antenne molto, che captano in lontananza, lo sa che il problema ecologico oggi non è solo un problema di avere una natura incontaminata, è il problema che ha dei risvolti sociali e non solo economici di grande momento. Allora il punto qual è? Che in questa situazione, un altro esempio dello stesso tipo, ha a che vedere con quel fenomeno che va sotto il nome di land grabbing, che in inglese vuol dire accaparramento delle terre. Questa è un'altra indecenza che non era mai esistita nelle epoche passate. Di che si tratta? Di questo, che alcuni paesi, in primo luogo la Cina, ma anche l'India e altri, si recano in Africa, nell'Africa subsahariana, e con accordi contrattuali con i governi locali ottengono il diritto di sfruttare le loro terre per un periodo di 99 anni, in cambio del pagamento di una certa, diciamo, somma di denaro. Ora voi capite l'implicazione. Oggi l'Africa subsahariana, un terzo della terra, non appartiene più agli africani. Non appartiene, cioè il diritto di proprietà rimane agli africani, ma l'uso della terra non è più legato alle decisioni dei governi locali, perché queste multinazionali o addirittura questi paesi che firmano i contratti sfruttano la terra con le tecnologie ultramoderne e il risultato è che le popolazioni locali che fino a quel momento lavoravano la loro terra si vedono costrette ad abbandonare la loro terra e rifugiarsi nelle città e poi prendere la via dell'immigrazione. Perché voi direte, perché questi paesi fanno così? Lo sapete, perché la Cina e l'India soprattutto, che hanno tanta popolazione, non riescono a produrre prodotti agricoli sufficienti per alimentare le loro popolazioni. E perché? Perché si stanno industrializzando e quindi diminuiscono la presenza in agricoltura. Però la gente deve mangiare. E allora vanno a prendere i prodotti agricoli sulle terre dei paesi appunto africani. Perché i governi africani hanno bisogno di soldi, loro gli danno i soldi e ottengono il risotto. Chi ci rimette è la povera gente, soprattutto i contadini che avevano l'uso della loro terra da tanto tempo e che si vedono espropriati di questa possibilità. Voi capite che questo è un problema molto serio, e sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, perché da un punto di vista legale non si può fare niente, perché non è che questi paesi arrivano lì con l'esercito. Allora si potrebbe fare, ma fanno un contratto e dicono è stato il governo del paese tal dei tali che ha accettato questo accordo e così via. Allora vedete, di fronte a fenomeni di questo tipo, capite qual è la funzione del volontariato internazionale, che è quello di risvegliare le coscienze, cioè di far capire quello che io in breve vi sto dicendo, e che nessuno però dice, perché è ovvio che quello che io vi dico gli altri non ve lo diranno, perché c'è una forma di censura, perché non bisogna dirle per evitare che le persone si mobilitino e poi protestino. E quindi se non si crea una sorta di coscienza nei luoghi per far capire ai governanti di questi paesi che così facendo danneggiano la propria gente, e voi capite che non si potrà cambiare. E questo è un problema rispetto al quale il ruolo del volontariato internazionale è fondamentale, che è quello di risvegliare la coscienza, di aprire gli occhi della gente che non è tenuta a saperne. E voi dovete impararle queste cose, dovete studiarle. E c'è la letteratura, ce n'è infinita, basta leggerla in tutte le lingue. Quindi se uno vuole può saperle, e bisogna ragionarci sopra e rendere partecipi tutti per evitare un aggravamento della situazione. Infine, la terza sfida è quella della pace. Ecco, anche su questo voi sapete che una novità di questa nostra epoca è la seguente, e cioè che le guerre non sono più quelle del passato. La guerra c'è sempre stata. Pensate che nella prima metà del 1600 in Europa ci fu una guerra che durò 30 anni. Infatti si chiama, nei libri di storia, la guerra dei 30 anni. Pensate, una guerra della durata di 30 anni. Oggi quel tipo di guerre non ci sono più. Ci sono però conflitti armati che non sono il risultato della dichiarazione di guerra di un paese nei confronti dell'altro paese. E l'ultima di queste guerre è stata la Seconda Guerra Mondiale. E quella era una guerra tradizionale. Un paese, la Germania, poi l'Italia e poi il Giappone, dichiararono guerra agli altri paesi. Oggi non è più così. Oggi voi vedete che la guerra viene, le situazioni di guerra sono chiamate civili, che è un modo strano di chiamare civile una guerra, io le chiamerei guerre incivili, ma i giornalisti l'hanno chiamata guerra civile, cioè una guerra che non è dichiarata. Pensate al terrorismo, pensate alle varie forme di conflitti locali e così via. Cioè oggi le guerre non sono più globali o mondiali come nel passato, ma sono locali. E queste, da un certo punto di vista, provocano disastri ancora maggiori, perché non si sa mai quando finiranno. Chi oggi può dire quando finirà il conflitto creato dall'ISIS? Non lo si sa. Nelle guerre di un tempo si poteva sapere l'inizio e la fine, perché si arrivava al trattato di pace, e una volta firmato il trattato di pace era finita appunto la guerra. Ora, se voi fate caso, i nuovi conflitti di cui sto parlando nascono in parte per ragioni di interesse, ma nascono sempre più per altre due ragioni: per conflitti sociali, e l'ho detto prima a proposito delle diseguaglianze, e per via dei conflitti identitari. Cioè, voi sapete che i conflitti sono di tre tipi. Ci sono il conflitto di interesse, e questa era la ragione del passato. Un paese aveva interesse a combattere contro un altro paese per appropriarsi delle sue miniere, delle sue risorse e così via. C'è il conflitto dovuto a ragioni sociali, è legato alle diseguaglianze, e infine c'è il conflitto identitario, il conflitto di identità. E le identità in questo momento più chiamate in causa sono le identità religiose. Le identità religiose. Ci sono altre forme di identità, ma in questo momento storico quella maggiormente chiamata in causa è il conflitto identitario. Non sto dicendo che il conflitto di interesse è scomparso, questo resta, ma è meno importante degli altri due tipi di conflitti. E allora questo cosa vuol dire? Cioè vuol dire che bisogna cambiare il modo con cui si guarda la guerra oggi, e bisogna cambiare la strategia, Perché nel passato, quando in gioco erano i conflitti di interesse, si poteva dire, ecco, io ti do questo terreno e smettiamo di fare la guerra. Pensate al caso dell'Italia, molto interessante. Nizza apparteneva all'Italia. L'isola Corsica apparteneva all'Italia. L'Istria era dell'Italia. Poi l'Italia perde la guerra e cede alla Francia, cede ad altri paesi e così via. Cioè nel conflitto di interesse c'è sempre un modo di mettere termine. Come quando due persone litigano su interesse. Arriva uno e dice, sentite, dimmi quanto vuoi per smettere di fare il conflitto. Cioè i mediatori in generale fanno così. Dice, vedono che due litigano e dice, quanto vuoi per smettere? E si stabilisce un prezzo e questo mette fine. Ma nei conflitti identitari questo non è possibile. Se io, ad esempio, ho uno che è portatore di una religione diversa dalla mia, ad esempio un musulmano, io non posso dire a un musulmano quanto vuoi, quanti soldi vuoi per smettere di aderire alla tua fede. Quello si arrabbia ancora di più e aumenta la conflittualità. Capite quello che voglio dire? La stessa cosa vale col conflitto di genere tra uomini e donne. Non è di questo che mi avete chiamato a parlare, quindi non ne parlo. Ma guardate che questo è un problema serio, eh? Oggi non si può dire alle donne, tu stai a casa a far niente o non vai a studiare perché sei una donna, eccetera. Perché poi le donne si stanno ribellando nella forma che vediamo. Pensate al problema della famiglia e via discorrendo, della denatalità e così via. Cioè non possiamo trattare le donne come essere inferiori. Per millenni l'umanità pensava che le donne fossero inferiori agli uomini. Voi lo sapete questo, non dovete studiare questa cosa. Voi sapete cosa diceva Platone, il grande Platone. Platone diceva le donne non hanno l'anima e quindi non possono, Platone è il più grande dei filosofi, dell'antica, e quindi non possono partecipare all'attività politica. Non possono entrare nell'agorà della polis. Agorà era la piazza, la polis era lo Stato, come oggi diremmo lo Stato. Non potevano fare politica perché non avevano l'anima e quindi non sapevano ragionare. Guardate che Platone ha avuto un'influenza enorme. Ecco per come si spiega perché ancora oggi ci so qualcuno che dice, eccetera. I tempi sono cambiati, però se voi fate caso, le strutture di potere economico, di potere culturale, eccetera, sono ancora discriminatorie nei confronti delle donne. Contate quante sono le donne ai vertici, ma anche questo è vero dentro la nostra Chiesa. La stessa cosa, riguarda tutte le organizzazioni, tutte. Questo perché tutti aspettiamo che Papa Francesco faccia una bella svolta in questo senso. E ci arriverà, io sono sicuro, perché lui queste cose le sente ed è convinto. Tutto però basato su pregiudizi che oggi non hanno ragion d'essere. Allora è chiaro che nel confronto dei conflitti di identità io non posso usare lo strumento economico, perché questo aggrava la situazione. Lo strumento economico serve nei conflitti di interesse, ma non nei conflitti o sociali o identitari. E allora adesso voi capite perché in situazioni di questo tipo l'azione delle associazioni volontarie è fondamentale. Perché se fosse un problema di soldi, voi i soldi non li avete, non fareste niente. E invece non è così oggi. Oggi per superare i conflitti bisogna avere la capacità di risvegliare di nuovo le coscienze e di fare cultura. Dove cultura non vuol dire insegnare a leggere e scrivere. Quella non si chiama cultura, quella si chiama istruzione di base, che ci vuole. Cultura è qualcosa di più alto, perché solo attraverso un dialogo, attraverso, scusate, la cultura che si può alimentare il dialogo. Se uno non ha cultura, come fa a dialogare? Me lo volete dire? Come si fa a dialogare se uno non ha cultura? Ecco perché la vostra azione io la trovo di grande rilevanza. Perché voi a volte, senza rendervene conto, voi fate cultura e quindi contribuite a superare quelle situazioni di conflitto che minacciano la pace. Ora, qualcuno dice, d'accordo, ma per la pace ci vuole la giustizia. È chiaro, è evidente. Però attenzione, la giustizia da sola non basta. E il modo migliore per farvi capire il punto è che io mi riferisca una storiella di origine araba antica, che non viene mai citata, ma è, una volta che voi l'avete capita, non la dimenticherete più nel resto della vostra vita. E che vi fa capire perché la giustizia, le regole della giustizia da sole non bastano a garantire la pace. Ci vuole qualcosa di più, e cioè il dono come gratuità, che è quello che fate voi. La storia è questa. C'è un cameriere prossimo alla morte, scrive il testamento. Lui ha 3 figli maschi. Attenzione, io qui non ho la lavagna, ma voi fate attenzione. Al primo figlio lascia la metà di tutti i suoi averi. Al secondo figlio lascia un quarto e al terzo figlio lascia un sesto. Avete capito? Avrà avuto le sue ragioni per fare questa ripartizione. Voi sapete che il testamento è come una legge. Quello che è scritto nel testamento va rispettato, ha valore di legge, e muore. I figli, i 3 fratelli, aprono il testamento e scoprono che il patrimonio del padre consisteva in 11 cammelli. 11 cammelli, tutto quello che il padre era riuscito ad accumulare nel corso di una vita lavorativa. Il primo fratello dice, 11 diviso 2 fa 5 e mezzo, allora datemene 6 di cammelli. Gli altri due dicono, come? Tu sei stato fortunato che il padre ha dato più a te che a noi, accontentati di 5, niente da fare. I 3 fratelli cominciano a litigare, dalle parole passano alle mani, poi dalle mani passano a un'arma, al pugnale, e sarebbe successo qualcosa di grave se per caso non stesse passando di lì un cameriere che non conosceva i 3 fratelli, non sapeva chi erano. Non aveva vincoli di sangue. Vede il trambusto, si ferma e chiede come mai. E i 3 fratelli gli spiegano quello che vi ho detto. A quel punto il cammelliere fa il gesto. Dona il suo cammello ai 3 fratelli. A questo punto l'asse ereditario diventa di 12. 11 più 1 fa 12. Allora, fatti i conti. 12 diviso 2, 6. 12 diviso 4, 3. 12 diviso 6 fa 2. Totale 11. A quel punto il cammelliere riprende il suo cammello e prosegue per la sua destinazione. Allora, qual è il messaggio di questa storiella? Che vedete, le regole della giustizia, cioè il rispetto del testamento, non avrebbe garantito la pace. I 3 fratelli si sarebbero scannati, uccisi. E nella storia umana, quante guerre sono state combattute in nome della giustizia? Tantissime. Andate a studiare i libri di storia. Perché ognuno pensa di essere nel giusto. Dice, io ti combatto perché tu hai violato la giustizia. L'altro dice altrettanto. Ma quando la giustizia si sposa con il dono, come gratuità, avviene il miracolo, e cioè la pace. Perché, vedete, quel cammelliere ha ripreso il suo cammello, quindi non ci ha rimesso, ma ci ha guadagnato. Perché ha guadagnato? Perché ha ottenuto la riconoscenza dei tre fratelli, che dopo hanno capito l'errore, quello che stavano per commettere, e lo hanno gratificato, capite? Quindi, quando si pratica il dono come gratuità, non ci si rimette mai, mai, mai. Molti nella donazione sì, perché se io ti faccio questa donazione, io dopo non ho più l'orologio. Ma se io pratico il dono non impoverisce mai chi lo pratica, arricchisce sempre. Secondo messaggio, quello che ho detto, che la giustizia da sola non basta. Ecco perché, andate a leggere il Salmo 84, cosa dice? Giustizia e misericordia si abbracceranno. Il Salmo era saggio. In altre parole, non è possibile pensare di ottenere la pace se tutti praticano le regole della giustizia. Perché le regole della giustizia sono fatte da uomini, dagli esseri umani. E ognuno se le fa per il proprio vantaggio. È vero o non è vero? Ma quando però la giustizia viene ad essere unita alla pratica del dono, il risultato è garantito. E allora adesso capite perché il volontariato internazionale è fondamentale. Perché voi siete come quel cammelliere, che voi andando nei territori, praticando il dono come gratuità, voi riuscite ad ottenere quello che per le vie diplomatiche, le vie legali o le vie a volte militari non si riesce ad ottenere. Allora negli ultimi minuti di questa presentazione mi direte voi, ma cosa possiamo fare allora, noi del Vides, per andare in questa direzione? Sicuramente quello che voi già state facendo è tantissimo, e quindi non aggiungo altro. Però io vi do un consiglio, dovete cercare di fare di più su due livelli specifici. Primo, che dovete agire di più presso le istituzioni, senza paure varie. Io lo so, perché io vengo dal vostro mondo, io ho cominciato a fare volontariato che avevo 13 anni, capivo poco, forse anche adesso capisco poco, però mi era stato detto che bisognava farlo e io obbedivo, perché a me piace obbedire. Don Oreste Benzi mi ha insegnato la virtù dell'obbedienza. Poi crescendo ho capito. Quindi vengo dal vostro mondo, dalla vostra esperienza. E ho passato tutti, cominciato col fare il volontariato, eravamo nel periodo del dopoguerra, io sono vecchio, del dopoguerra, quindi lì c'era la miseria. Poi il volontariato nelle carceri, il volontariato negli ospedali. Quindi capisco. Quindi quello che voi state facendo è già tanto. Però devo dire che il mondo dei volontari soffre della timidezza. Voi quando vi trovate di fronte un potente o un ricco oppure un politico, un governante, avete paura. Cioè avete paura quasi, non dico che vi vergognate, ma avete paura di raccontargli quello che voi state facendo, perché pensate che quello non voglia ascoltarlo o non sia. Lì, se fate così, sbagliate, perché voi, la vostra funzione è quello di tirare la giacchetta ai potenti delle varie istituzioni, nelle forme varie, a volte basta il sorriso, altre volte basta una parola, dipende dalle circostanze, però dovete fare di più. Perché dovete farvi conoscere di più. E voi direte, perché dobbiamo farci conoscere di più? Presso le istituzioni e presso l'opinione pubblica. Perché, vedete, come ricordava Aristotele, la virtù è più contagiosa del vizio. La virtù è più contagiosa del vizio, ma ha una condizione, che venga fatta conoscere. Molti invece fanno il bene e stanno zitti. Quello è sbagliatissimo, sbagliatissimo. Perché Gesù, andiamo a leggere il Vangelo, cosa dice Gesù? Dice: nessuno mette la lampada sotto il moggio, la mette in alto. Perché? Perché la lampada deve fare luce. Capite la metafora? Se noi facciamo qualcosa di bene, dobbiamo farlo conoscere nelle varie forme, perché in questa maniera, quando il bene viene fatto conoscere, tende a diventare virale, come dite voi adesso, cioè tende a essere contagioso. Ma se noi non facciamo conoscere il bene che facciamo, come si può pensare che altri si convertano? Perché guardate che la conversione con le opere è molto più rapida della conversione con le parole. Perché io per convertire qualcuno usando la razionalità ce ne vuole di tempo. Ma se io faccio un'opera buona e di fronte al bene non c'è nessuno che può resistere, quello prima o poi va in crisi. E andando in crisi è capace di convertirsi. Ecco allora io quello che vi invito a fare, non dovete avere paura e soprattutto non dovete pensare che il bene fatto va tenuto nel silenziatoio, dovete farlo conoscere, ai 4:20 si dice, perché solo così è possibile che altri vogliano seguire la stessa strada. Quando ancora Gesù, gli apostoli dicono i discepoli, cosa dobbiamo fare? Cosa risponde Gesù? Vieni e vedi. Cioè, vieni dietro a me e poi vedi quello che faccio. Gesù non era uno che stava nel segreto, parlava nelle sinagoghe, parlava nelle piazze, dappertutto. Non era uno che diceva venite che ci troviamo in una stanza molto separata, eccetera. Tutt'altro. Voi bisogna che abbiate questo supplemento di coraggio. Ripeto, io lo so, perché venendo dal vostro mondo ci sono passato anch'io. Quando ero più piccolo mi vergognavo di dire quello che facevo, perché pensavo che gli altri, i potenti, mi prendessero in giro. È vero o no che è così? Invece voi dovete avere dentro di voi questa carica, pensare che qualcuno cercherà di prendervi in giro, ma voi se studiate un pochino e fate un po' di riflessione e imparate qualche frase chiave, vi assicuro io che lo stendete subito, perché di fronte al bene dimostrato non c'è forza che possa tenere, neppure quella del diavolo, perché voi sapete che il diavolo scappa via quando vede il bene, è fatto così il diavolo, perché voi sapete cosa vuol dire diavolo, deriva dal greco diabolon, in greco vuol dire quello che divide. Il diavolo entra sempre quando ci sono le divisioni, quando vede che due sono uniti, scappa via, ha paura. E capite, questa adesso io la dico così ridendo, ma questa è teologia, alta teologia, non possiamo dimenticare. Infatti, questa è la ragione per cui il diavolo odia il matrimonio. Perché odia il matrimonio? Perché se due si vogliono bene, il diavolo scappa. Allora lui cerca di tutti i modi per inserirsi in mezzo e separarli. E così via. Ecco questo, come poter fare questo, ci dovete pensare voi, quali sono gli strumenti e quali sono i modi. Quello che posso dire, voi dovete avere una maggiore esposizione. Ma non perché voi dovete far vedere che siete i migliori, più no, questo è l'errore, ma voi dovete avere un'esposizione mediatica proprio per far conoscere tutto quel bene che andate facendo e soprattutto facendo conoscere che quel che voi fate serve per vincere la sfida della lotta alle diseguaglianze, la sfida della questione ecologica e soprattutto la sfida della pace. Voi dovete mostrare questo, non dovete dire noi aiutiamo quelli perché ci fanno compassione. No, questo è sbagliato. o meglio, c'è anche la compassione, ma non potete ridurre solo a questo, ma perché quello che voi fate ha un valore più alto di quel che appare in prima battuta. Chiudo con una frase che a me è sempre, come dire, piaciuta, è di un libro di un autore americano che si chiamava Thomas Merton, morto 30 anni fa. Thomas Merton, un autore americano molto prolifico, autore di tanti libri, uno dei quali ha per titolo Nessun uomo è un'isola, tradotto in quasi tutte le lingue. Molto bello, un po' antiquato diremmo, però io lo lessi quando ero ragazzo e ancora conservo il ricordo. Ebbene, Merton, che Papa Francesco ha citato l'anno scorso quando è andato in America, ha citato Thomas Merton, e chiude Nessun uomo è un'isola con questa frase che vi ripeto. Il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente. A noi la scelta, sapendo che se ci sfugge come sabbia, quando la sabbia cade al suolo produce nulla. Se ci sfugge come semente, la semente cadendo al suolo genera sempre frutto, tanto poco a seconda delle circostanze. Ecco allora l'augurio sincero che vi rivolgo e che ci rifacciamo reciprocamente fra di noi è che la vita, siccome la vita ci sfugge inevitabilmente, facciamo in modo che ci sfugga come semente, perché la semente cade al suolo e genera frutto. Può darsi che il frutto noi non riusciamo a vederlo fin tanto che siamo in vita, ma il frutto però rimane a beneficio di chi viene dopo di noi. E siccome, voglio dire, chi è cristiano sa che tutto quello che viene fatto qua in terra non verrà perso nulla e vedrà dopo da un'altra parte, un po' più in alto, i frutti e godrà dei frutti che ha contribuito a generare quando era in vita. Questo è l'augurio sincero che vi rivolgo, vi ringrazio per la vostra attenzione e voi siete fortunati a essere chiamati a svolgere una missione che a volte molti sottovalutano, ma che io invece non solo apprezzo, ma perché condivido assieme a voi. Grazie molte e buon lavoro.